Ciao a tutti e benvenuti al Forza Taglia Podcast. In questa puntata parleremo con Andrea Russo, un nome che magari non vi dice niente se non siete appassionati di CrossFit, ma se lo siete è una superstar, lo vedete su Instagram con dei workout pazzeschi e lo vedete nella sua palestra, Cross Your Limits. Ci parlerà di come è passato dalla scherma al CrossFit, dei momenti importanti della vita in cui bisogna fare una scelta e avere una mentalità un po' particolare e che anche gli errori ci servono per diventare chi siamo. Vi ricordo di seguire il Forza Taglia Podcast su Spotify o su YouTube, quest'anno abbiamo anche il video, e di seguire me, Matteo Tegliariol, che sono Forza Taglia su tutti quanti i social. Eccoci qui con Andrea Russo.
Allora, benvenuti a una nuova puntata del Forza Taglia Podcast. Questa qui era una puntata che in realtà doveva essere già nella scorsa stagione, poi non ci siamo messi d'accordo, poi sembrava non ci fosse una seconda stagione, invece c'è stata. Allora ho ricontattato subito questo ospite speciale, una persona che mi interessa tantissimo da un sacco di tempo, ed è Andrea Russo. Ciao Andrea.
Salve, ciao, ciao a tutti.
Andrea, che come vedete ha una novità, ha uno sfondo in stile muschio selvaggio e soprattutto ha una maglietta addosso che di solito lui non ha quasi mai.
Niente, ce l'abbiamo fatta, incredibile. Ci siamo riusciti.
Siamo riusciti, certo. Allora, chi è Andrea? Andrea è un ragazzo che io ho conosciuto. In realtà, se ti ricordi bene, quando ci siamo conosciuti?
Guarda, sicuramente nel corso di qualche ritiro, credo, con la nazionale.
In realtà la prima volta che ci siamo conosciuti eravamo, cioè che ci siamo, cioè, ci eravamo già visti, ma che ci siamo conosciuti eravamo nello stesso appartamento a Vancouver, se non sbaglio.
Sì, vero, vero. Vabbè,
E
che,
siamo
diciamo che tu hai conosciuto me, perché io ti ho sempre visto, ammirato, eccetera, eccetera, eccetera. Non sto qua a cantare le tue lodi perché diciamo che la
No,
storia
no,
la
no,
sanno
anche
tutti,
perché è la tua
però
intervista questa, ti ringrazio.
diciamo che sì, ci siamo conosciuti lì a Vancouver, in quell'appartamento col fuso orario sballato, infatti mi ricordo conversazioni notturne. Eh sì.
Allora, partiamo da quell'appartamento. Allora, vabbè, era un periodo in cui io non facevo più parte, diciamoci, del giro principale della nazionale perché ero uscito a causa del mio infortunio, di cui ovviamente non sto qui a parlare. Tra l'altro, di cui ho parlato in parte in una puntata della stagione scorsa e di cui parleremo meglio in una puntata che io ho chiamato bonus della stagione di quest'anno perché sto facendo molta fatica a metterla su. Però comunque, diciamoci, per vari motivi non ero parte del giro principale nazionale e avevo la possibilità però di andare alle gare in quanto parte di una classifica a spese mie. Quindi io ero lì a spese mie e allo stesso modo c'era anche Andrea che era lì a spese sue e
Esatto.
di solito ci si mette d'accordo per andare più o meno assieme, perché ovviamente le spese assieme poi diventano un pochino di meno. Ora non entriamo nel dettaglio. E io mi sono ritrovato nell'appartamento con questo ragazzo che, diciamoci, all'inizio era un po' taciturno, però mi incuriosiva molto. E niente, e da lì abbiamo iniziato a conoscerci. Poi, se non sbaglio, non molto dopo, tu in realtà hai avuto un grosso exploit nella scherma. Io voglio partire dalla scherma perché poi
Ok.
andremo su altri, diciamoci, altri lidi.
Ok.
Come ci sei arrivato, diciamoci, a quell'appartamento? Come sei arrivato alla scherma? Insomma, raccontami un po' della prima parte della tua vita.
Ok, allora diciamo che inizio a far praticare scherma a 6 anni e mosso da questa passione irrefrenabile per Zorro, dopo che per circa 6 mesi dentro casa ho sfondato tutto con lo spadino di plastica e mi hanno detto ok, scherma. E ho avuto la fortuna di iniziare con l'ex commissario tecnico della nazionale, Michele Leonardi, che è stato il mio primo maestro, e mi ha indirizzato subito alla spada, quindi ho cominciato subito a tirare di spada. E diciamo che la mia carriera è stata nell'under 14 molto buona, sempre primi due, primi tre in Italia. Poi il passaggio tra categorie under 18, under 20 l'ho sofferto un pochettino. Diciamo che di pari passo con altre scelte, tra cui lo studio, robe varie, la scherma l'avevo messa un pochettino in secondo piano. Dopodiché, avendo fatto pace con me stesso e avendo deciso che in un modo o nell'altro avrei voluto e dovuto a me stesso fare qualcosa in questo sport, ho deciso di accantonare gli altri percorsi che avevo iniziato, tra cui università e tutto il resto, e dedicarmi alla scherma. Purtroppo che quando ho iniziato a prenderla sul serio era già abbastanza tardi, perché come sappiamo tutti nella scherma e come in tutte le discipline olimpiche si tende a poter fare questo sport solamente da professionista se riesce ad entrare in un gruppo sportivo. E la mia scelta ormai era già post l'età per poter entrare. Quindi ero abbastanza grande, ho dovuto cercare altri modi per potermi finanziare le gare, quindi sponsorizzazioni private, tutto quanto. E diciamo che dopo l'under 20, quindi nell'under 23, sono riuscito a riprendermi un attimo quella che era il mio status precedente, e quindi cominciare a vincere un pochettino di più nella categoria under 23. Ho vinto 2 volte il circuito europeo, ho preso medaglia agli europei per 2 anni di fila. E poi di lì, con questa consapevolezza, ho detto proviamoci, anche nell'assoluta. Sono riuscito a girare nella nazionale assoluta, a fare gare di coppa
Eh
e
sì, noi
poi dopo.
ci siamo
Esatto.
conosciuti lì. Infatti io adesso ti sto bloccando perché sennò mi spoileri tutta quanta l'intervista nei primi 5 minuti. No, no, mi interessava molto, appunto, io volevo, vabbè, vi faccio io un piccolo spoiler da cui poi voglio andare un attimo all'indietro. Andrea è riuscito, ora io non mi ricordo l'anno, però è riuscito a vincere un campionato italiano assoluto, che anno era, scusami?
2019.
Nel 2019, campionato italiano assoluto, a cui io, se non sbaglio, sono arrivato quinto. Ho perso con quello che tu hai
Sì.
battuto in
Sì.
finale. Comunque, è una gara italiana dove in realtà tutti quanti la vogliono vincere tutti gli anni. Io stesso ne ho vinto in realtà solo uno in carriera individuale, abbiamo vinto un po' a squadre, diciamoci che in quel caso lì è più facile perché appunto i gruppi sportivi mettono assieme gli atleti più forti. Che un atleta non di un gruppo sportivo vincesse un campionato italiano assoluto, io non ho idea di quanto tempo fosse, stiamo parlando di decadi se non di più, perché comunque tendenzialmente gli assoluti li vince sempre qualcuno che è già nel giro dei gruppi sportivi militari o è comunque della nazionale, quindi è stata una sorpresa, tra virgolette, nel senso che, appunto, come hai già detto, era un po' che ti facevi vedere. Però io mi sono segnato questo appunto, no? Campionato italiano, no support, cioè senza gruppi sportivi. Chi c'è dietro questo campionato italiano, oltre che ovviamente il lavoro in palestra? Cioè, ce l'hai fatta da solo o avevi un team, avevi qualche sponsor? Come hai fatto a creare la prestazione che ti ha portato ad arrivare ad essere il più forte d'Italia quell'anno?
Diciamo che per arrivare lì il percorso è stato tracciato già 2 anni prima, ovvero nell'ultimo mio anno da under 23, io ho vinto a 25 anni. Nell'ultimo mio anno da under 23, ovvero più o meno a 23 anni, ho deciso di trovare l'approccio alla nazionale assoluta e al percorso assoluto con un'equipe dietro, ovviamente finanziata da me e attraverso gli sponsor che avevo all'epoca. Avevo 2 sponsorizzazioni abbastanza importanti che mi hanno permesso di poter avere quindi un nutrizionista, un mental coach, oltre che la società, il Club Schema Formia che mi è stato sempre dietro da quando sono nato. E oltre a questa cosa qui, anche un'altra scelta tecnica, ovvero che mi sono spostato da Formia, andavo ad allenarmi a Napoli con un altro maestro, Carmine Carpenito, e assieme, ovviamente non lasciando del tutto il mio precedente allenatore, ma lavorando tutti assieme, abbiamo tracciato questa via che poi abbiamo percorso fino alla vittoria degli assoluti e per i successivi 2 anni. E quindi devo dire che dietro di me c'era un'equipe di persone e oltre a questo, e tutto questo è stato possibile grazie alle sponsorizzazioni che ho trovato. Questa è stata diciamo, un vanto che ho nella mia carriera schermistica perché non ne ho visti tanti, almeno in Italia, fare
No,
questa.
assolutamente, assolutamente. Infatti,
Esatto.
io sono molto, come ti ho detto, sono molto interessato a te, anche perché io ho fatto sempre molta fatica a trovare sponsorizzazioni. Il sistema americano è più così. Il sistema americano è un sistema che lascia l'atleta, tra virgolette, in balia di se stesso, e ogni atleta ha i suoi 2 o 3 sponsor che possono essere tecnici o semplicemente economici. Però diciamoci che lì il sistema è un pochino più veloce, è più facile trovare uno sponsor. In Italia, lo dico perché, insomma, ho fatto molta fatica a trovarne. Quando si vince, quindi nel mio caso, quando ho vinto le Olimpiadi, quando ho fatto medaglie mondiali, eccetera, eccetera, allora vai là e dici, ciao, sono campione olimpico, anzi, di solito vengono loro da te. Prima, che è quando in realtà serve uno sponsor, quello che ti serve per la performance, fai molta fatica a trovarlo, soprattutto negli sport che vengono definiti minori. E quindi sono molto incuriosito. Quindi tu sei andato, diciamoci, personalmente, hai detto ciao,
Esatto,
buongiorno, io vorrei.
esatto. E lì, diciamo, da questo capitolo della mia vita sono riuscito anche, è lì che, diciamo, ho capito quanto sono bravo in un certo ambito, ovvero a convincere le persone della bontà del mio progetto. Nel senso, io non avevo numeri sì, nella scherma, ma non c'erano numeri dietro tali da poter giustificare una sponsorizzazione del genere, perché parliamo comunque di cifre che mi hanno permesso di per 2, 3, 4 stagioni di poter fare l'atleta a tutto tondo. E lì diciamo che ho scoperto questa parte di me, nel senso che andavo lì, mi presentavo, dicevo chi ero, dicevo dove volevo arrivare e davo una serie di diciamo contropartite a livello di immagine, a livello di numeri che poi producevo, tali da poter giustificare, diciamo,
La scelta.
il loro legarsi a me. Ed questa cosa poi me la sono portata avanti nella mia vita sportivo-professionale. E lì diciamo che l'ho scoperta, perché non è semplice. L'hai detto stesso te, cioè, un conto è che sei un campione olimpico e che vengono loro da te. Un conto è che tu devi convincere, ostentando anche una certa sicurezza che magari non hai, perché tu ti possono foraggiare la stagione, ma poi la stagione magari va male, oppure tu non riesci a portare i numeri che vogliono loro. Quindi tu devi essere assolutamente sicuro di te stesso, anche bluffando un pochettino, di quello che poi andrai a fare. E diciamo che ho avuto la fortuna e la bravura di poi portare a casa gli obiettivi che mi ero prefissato, sia per quanto riguarda le sponsorizzazioni che per quanto riguarda poi le stagioni che sono passate. E quindi sì, così è stato
Infatti,
un bel viaggio.
la puntata, questa qui, adesso tu non sai il titolo, adesso, in realtà non lo so neanche io perché lo decido sempre dopo, però diciamoci che le note erano, io l'ho chiamata farcela comunque, tra parentesi, mindset. Perché? Perché secondo me la tua forza, che poi in realtà è diventata anche marketing, è diventata anche social media manager, cioè tu sei un one man show fondamentalmente. Però è la mentalità, quello che tu hai appena detto, gli americani lo chiamano fake it till you make it, cioè fare finta di essere qualcosa fino a che non si diventa veramente questa cosa qua.
Esatto.
È una cosa, diciamoci, che adesso secondo me è un messaggio che va già ai ragazzi di oggi, perché moltissimi ragazzi. Almeno io adesso vedo, ho a che fare insegnando, anche comunicando con molti ragazzi quando faccio i camp, quando faccio workshop, quando collaboro con determinate palestre, sto iniziando a farlo adesso, e vedo un sacco di ragazzi che hanno la pressione di fallire, che insomma abbiamo sempre avuto tutti quanti, però non provano. E questa cosa qua a me fa uscire di testa, cioè nel senso io dico, ma com'è possibile che siccome puoi sbagliare, e allora non ci provi nemmeno. E invece a me vorrei che il messaggio, diciamoci, poi ognuno si trova il proprio messaggio da questa puntata, però vorrei far vedere che alla fine, cioè tu quando hai iniziato a fare queste cose qua, non sapevi, non che vincevi gli italiani, ma non sapevi neanche cosa facevi il giorno dopo, fondamentalmente, giusto?
Esatto. A me serviva la possibilità di potermi allenare, non di poter vincere. Quello poi sarebbe arrivato in un secondo momento. Però io ero convinto che, avendo ben chiaro in testa tutti i passaggi, solo nella mia testa, perché di fronte la persona con cui stavo parlando non sapeva magari neanche di che cosa stavamo discutendo, se era, se poteva essere vero o no. Però nei miei occhi, nel mio modo di comunicare, hanno visto l'assoluta certezza, che poi era quella che io in realtà avevo verso di me, che poi mi ha portato a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato. Quindi per me è inconcepibile non provarci, cioè, soprattutto se sei sicuro di quello che devi fare. Non puoi, può andare bene, può andare male, ma questo è lo sport, la vita, è qualsiasi cosa. Non, di certo non cambia,
Assolutamente.
però se tu non ci provi, alla fine non saprai mai che cosa ti sei perso, che cosa, almeno io la vedo così, l'ho sempre vista così.
Amen, guarda, assolutamente. Allora, insomma, siamo arrivati a questi italiani che vinci. Cosa ti aspettavi dopo la vittoria degli italiani, diciamoci, e cosa è successo invece? O è
Guarda,
andata esattamente come ti aspettavi?
tutta la vita a rincorrere degli obiettivi che possono essere appunto un italiano assoluto, un mondiale, un europeo, olimpiadi, così. Però quando ci sono arrivato, almeno per me, è scattata una sorta di distacco dalla mia figura di schermidore, ovvero io ho sempre visto me stesso come schermidore, 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 e senza la spada non valgo niente. Una volta arrivato a quel punto lì, e avendo comunque nei successivi anni girato con la nazionale, fatte gare di qualifica olimpica e tutto il resto, la cosa mi stava cominciando ad andare stretta, perché dicevo, possibile che io riesco a fare solo questo nella vita? Avevo altri progetti, altre idee al riguardo, e poi diciamo che l'evento che ha cambiato totalmente la mia vita è stato il Covid. Perché un po' la vita di tutti, però la mia professionale, diciamo, l'ha cambiata perché mi ha fatto fermare in un momento dove ero in crescita con la scherma, ma ero in crescita di risultati, ma stava scendendo la mia voglia di praticare solo quello sport. E nel frattempo mi ha aperto gli occhi su una serie di cose che non so se posso dirlo, il CrossFit, che è diciamo, ho lo
Certo,
spoiler.
no, no, io voglio fare tutto il tuo percorso perché,
Ok.
ripeto, per me la tua storia è super interessante. Volevo solo iniziare dalla scherma, scusate. Però adesso sì, mi interessa tantissimo, come sei arrivato al CrossFit.
Ok. Allora, diciamo, quando ho vinto i campionati italiani e in quegli anni lì, la mia preparazione atletica era curata da un preparatore che tra i suoi atleti di punta aveva dei crossfitter, ovvero degli atleti di questa disciplina americana, che in Italia c'era da 10 anni, e diciamo una disciplina nuova che mette insieme tutte le componenti del fitness, quindi forza, resistenza, qualsiasi cosa testabile a livello di fitness viene messo nel CrossFit. E io attraverso questo preparatore, attraverso i suoi metodi di preparazione atletica, l'ho, diciamo, cominciato a praticare. Essendo una persona iper competitiva e avendomi buttato in un contesto di un box CrossFit, ovvero mi hanno detto la struttura dove ti alleni quest'estate è chiusa, vatti ad allenare in un box CrossFit. E per me è stata, diciamo, innamorarsi un'altra volta di uno sport, perché ho
La
visto
fine o
come.
l'inizio, come
Esatto,
sempre.
è stato lo spartiacque della mia carriera sportiva, perché io ho visto una disciplina dove ero assolutamente portato, motivato a praticare tutto quanto, ma non ero nessuno. Non avevo le skill per poterla praticare ai massimi livelli, però avevo un mindset diverso, perché ovviamente non ero uno che lo faceva per dopo lavoro, ma ero uno che comunque ha fatto l'atleta nella vita. Quindi questo essere bravo ma non bravissimo nel praticarla me l'ha fatta diventare una sorta di ossessione. Infatti negli ultimi anni dove facevo scherma e CrossFit, nel mio cuore era 80-20, nel senso che facevo scherma perché dovevo e praticavo CrossFit perché mi piaceva. Da lì, col Covid di mezzo, ho cominciato a capire che col CrossFit potevo crearmi un futuro anche a livello imprenditoriale diverso rispetto che con la scherma. Con la scherma avevo dato quello che dovevo dare, mentre invece col CrossFit, partendo dal presupposto che ho iniziato a gareggiare, che non ero nessuno, ora sono nei top in Italia,
E
adesso tra...
qui ci arriviamo Andrea, che tu sei veramente velocissimo. No, dicevo, questo anche perché, diciamoci, tu mi hai detto una questione mentale, a livello mentale ti eri stancato di fare scherma. Però se, diciamoci, ti fosse arrivata la famosa proposta, anche se tardi, dal gruppo sportivo, eccetera, eccetera, avresti valutato, cioè avevi la possibilità di farcela comunque, nel senso gli sponsor, i soldi ce li avevi o diciamoci che dopo che avevi alzato il livello comunque non si era mosso molto? Questo mi interessa
Allora, ok.
capire, perché la scherma molto spesso purtroppo non è molto gentile con chi arriva tra virgolette un po' in ritardo.
No, ma infatti hai ragione, assolutamente, non si era smosso praticamente nulla. Io dalla vittoria del campionato italiano assoluto non ho percepito niente, non sono arrivate chiamate di sponsor. Oltre quelli che già avevo, diciamo, quelli che avevo mi hanno dato una fiducia illimitata, mentre invece roba nuova niente. Però ti ho detto, è
È
stato
stato più
più
l'amore per il CrossFit, diciamo.
esatto. Per il CrossFit e comunque per aver, diciamo, è stato un aver capito che il mio percorso lì stava finendo e che io non ero solamente quello, nel senso potevo fare altro attraverso il percorso che ho fatto nella scherma. Potevo ed ero pronto per fare altri movimenti, altri percorsi e altri progetti. Poi sono uno così, non avendo avuto dietro un gruppo sportivo o non avendo avuto dietro, tra virgolette, il dovere di farlo, io l'ho sempre fatto per piacere. Quindi quando il mio progetto si esaurisce o sono arrivato all'obiettivo che voglio, non ha più senso, non devo dar conto a nessuno. E ovviamente, per quanto io mi sento di aver dato la scherma non mi ha ridato indietro a livello proprio
Ah,
di...
ma quello penso nessuno. Allora, la scherma di
Esatto.
più, secondo
Esatto.
me, nel senso che gli sport minori tendono ad essere ingiusti, dico io alla fine, perché comunque ci mettiamo la stessa fatica, lo stesso lavoro che ci mette qualsiasi altro atleta professionista. E innanzitutto non siamo considerati professionisti, anche se in realtà facciamo una vita da
Esatto.
professionisti. E siamo pagati, diciamoci, il giusto almeno per quello che riguarda me, che ringrazierò sempre l'Aeronautica Militare, però siamo pagati il giusto che ci serve proprio per vivere e allenarci, ma anche lì devi scegliere con chi allenarti e trovare degli accordi, dei deal, perché molto spesso se devi lavorare, tra virgolette, con i migliori, rischi di non farcela pagare semplicemente e poi appunto ti devi muovere da solo per cercare gli sponsor e cercare di fare il più possibile con quello che hai e poi spesso appena perdi, ne ho parlato proprio l'altro giorno quando abbiamo parlato di Giannis Antetokounmpo che cioè, appena perdi fai schifo, 2 minuti prima sei un eroe, poi fai schifo, poi sei un eroe e via così.
Esatto, e quindi niente, sentivo che il mio percorso si era esaurito e di conseguenza ho preso la palla al balzo e ho deciso durante il Covid di allentare con la scherma e di dedicarmi al CrossFit sia come atleta che soprattutto poi dopo iniziandolo a insegnare e a lavorarci a tutto tondo attorno, aprendo un'attività e tutto il resto.
Ma lì come
Quindi
sei partito? Tu sei andato in una palestra, immagino, un box che ci fosse. Nel CrossFit la palestra è il box, giusto? Questo,
sì.
fino a qui ci sono arrivato. E sei andato in un box, ma all'inizio lavoravi cioè, da atleta, immagino, no? In un box. E poi come sei passato ad essere allenatore, insomma?
Ho fatto il corso che si fa per avere l'abilitazione per poter allenare e diciamo una volta iniziato, aspetta che mi sposto. Ok. E dicevo, io ho fatto il corso, ho preso l'abilitazione per poter allenare e come sempre l'ho fatto più che altro per cultura mia personale, ovvero volevo capire davvero tutte le metodiche che ci stavano dietro questo sport. E una volta, diciamo, avuta l'abilitazione per poter allenare, ho cambiato location in tutto ciò. Allora, una volta avuta l'abilitazione per poter allenare, ho cominciato a lavoricchiare nel box dove mi allenavo, ma giusto nella mia testa era per poter stare il più tempo possibile lì ed allenarmi. Quindi magari mi allenavo, lavoravo per il box e dopodiché mi riallenavo. Questa era la possibilità di poter vivere facendo sport anche in maniera dignitosa, perché comunque sia a livello remunerativo il CrossFit, a differenza della scherma, è molto meglio, e anche a livello di sponsorizzazione e tutto. Quindi di conseguenza sono riuscito a passare da fare solo atleta di CrossFit a fare anche l'allenatore. Poi di lì il percorso è stato breve, nel senso che il mio cervello lavora sempre. Ho detto, tutte queste persone vengono qui perché si trovano bene con me, non tanto per la struttura. Se io apro una struttura mia e ho abbastanza seguito, riesco poi a trasferirle tutte in un'altra struttura e quindi a farci business in un'altra maniera. E così è stato. Ho trovato un socio che tra l'altro era uno dei primi miei allievi che
Però
ho iniziato
fermiamoci un attimo
ad allenare.
anche qui, ci stiamo dimenticando di una cosa fondamentale, che tu usi i social e in particolare Instagram veramente bene.
Sì.
Questa è una cosa perché io prima ho fatto una battuta sul fatto che Andrea non fosse a petto nudo. Il punto è, lui se lo seguite su Instagram, poi dopo vedremo comunque tutti i contatti, eccetera. Per chi non lo conoscesse, lui è ogni giorno fa vedere i suoi workout, non è per niente tirchio, fa vedere un sacco di cose, fa vedere anche la sua fisicità, che devo dire che tra l'altro sta crescendo sempre di più, ed è un bel ragazzo ed è sempre, diciamoci, a petto nudo lì che lavora ed è sia motivante, secondo me, che, ripeto, utile per moltissime persone perché scrive letteralmente i workout che fa. Quindi il seguito sta aumentando sempre di più e secondo me anche lì questa è una cosa che possiamo dire è solo merito tuo o c'è stato un planning anche dietro questo?
Guarda, devo dirti la verità, su questo aspetto qui è solo merito mio. Ovvero, merito mio nel senso che mi ispiro molto, guardo molti profili degli atleti americani, vedo molto come lavorano anche a livello social e ovviamente se non sei bravo o comunque sia, non riesci a comunicare, puoi imitare, ispirarti a quello che vuoi, ma non riesci. Diciamo dalla mia parte c'è il discorso che ho abbastanza credito nel CrossFit perché sto vincendo abbastanza, quindi mi sono creato un nome anche come atleta in questa disciplina. Di conseguenza, se io pubblico un workout, le persone lo guardano perché sanno che è un workout di una persona che magari vince, quindi vogliono copiarlo. E stessa cosa la fisicità, è un utilizzo del corpo ai fini lavorativi, nel senso che mi ispiro ad altri atleti, vedo il modo che loro hanno di comunicare anche attraverso il corpo, anche per pubblicizzare un integratore X, e mi ispiro. Poi alcune cose funzionano, altre no, però diciamo che ho sperimentato sempre tutto da solo sotto questo punto di vista, non mi sono
Ma
fatto mai seguire.
questo ti rende onore, nel senso che io vengo da un'altra epoca, sei 11 anni meno di me, però mi rendo conto che pur avendo potuto, diciamo, vabbè, insomma, io ho vinto in un'era in cui non c'erano i social, o meglio, i social cominciavano a venire fuori. Sono stato un pochino famoso in Italia, però diciamoci ancora in televisione perché ai tempi andava la televisione. Però poi in realtà, per scelta mia, non ho mai veramente sfruttato molto l'ambiente social e in realtà ho sbagliato perché adesso gira tutto attorno a quello. E secondo me Andrea è un'ispirazione, soprattutto perché diciamoci tende anche a divulgare un qualcosa di utile, non è solo un corpo, è anche ripeto, fa vedere i workout, fa vedere come lavora e secondo me è interessante addentrarsi nella sua vita. Tu gli hai detto prima, io vinco. Come funziona? Quindi tu, ripeto, hai iniziato a fare CrossFit, voglio rimanere qui. Ti piace? Inizi a lavorare in una palestra. Vuoi saperne di più? A allora cominci, ti prendi l'abilitazione, diciamoci, a insegnare. Quando è che decidi di fare le gare e come funzionano le gare di CrossFit? O meglio, io conosco i CrossFit Games, li ho visti su YouTube, però non riesco a vedere bene, cioè non ti ho ancora visto in gara. Come funzionano le gare di CrossFit?
Allora, facciamo un passo indietro. Quando la prima volta che entro in un box CrossFit e comincio ad allenarmi facendo la mia preparazione atletica, vedo il lavoro che fanno nelle classi, ovvero i workout delle persone che gareggiano assieme in fasce orarie, si mettono d'accordo e si allenano assieme. La gara non è nient'altro che un assieme di workout fatti in un ordine, magari ci sono 4, 5 eventi, dove si testano varie capacità del fitness. Quindi ci può essere l'evento più di resistenza, quello più di forza, quello basato sulla ginnastica, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, e diciamo che l'insieme di questi eventi, 4, 5, 6 in base alla gara, divisi su 2 o 3 giorni, fanno la competizione. Sono 2 o 3 giorni in base alla gara che vai a fare, dove ovviamente gli eventi sono diversi, quindi teoricamente vince il più completo. Quindi è una disciplina dove non si finisce mai di allenarsi, di preparare qualcosa, perché ognuno ha una debolezza in qualche aspetto e bisogna cercare sempre di colmarla. Io comincio a gareggiare subito, nel senso che parte subito la scommessa con un mio amico. Io vedendolo allenare, io ho detto: senti, ma tu che sei scarso, ti batto anche non facendo CrossFit. Dimmi qual è la gara più difficile che c'è in Italia. E lui mi fa il nome di questa gara, Fall Series, che si fa a Milano. Io facevo CrossFit da 2 mesi. E mi dice: guarda, c'è una qualifica online, dopodiché si va in gara a Milano. Ho detto: ma secondo te ho possibilità di qualificarmi? E lui mi dice: assolutamente no. Io quel giorno, ovviamente quel giorno, ci facevamo una foto, io e lui, un selfie. Il selfie con questa persona è stato lo sfondo del mio cellulare per 3 mesi. Io mi svegliavo, andavo a dormire col suo faccione lì sul telefono che mi ricordava.
Sempre
Quello.
mentalità, vedi, questa qui è un'ottima
Esatto.
mentalità. Vedere,
Quello.
visualizzare l'obiettivo, in questo caso la sfida, però
Esatto.
io rivedo tante cose, sì.
E guardando il suo faccione tutti i giorni mi ricordavo che oltre alla scherma dovevo prepararmi per questa gara. Comunque sia, faccio la qualifica, la vinco, mando un messaggio subito al tipo dicendo: guarda che è così, così, così. E lui dice: vabbè, stavo scherzando, adesso vai in gara, non vincerai mai la gara. Io vado in gara, faccio tutti gli eventi, arrivo in finale e secondo ad un punto dal primo. Nell'ultimo evento esce una skill che io non padroneggiavo, ovvero la camminata in verticale sulle mani. Di conseguenza non riesco proprio a concludere la finale e mi classifico quinto su base nazionale. Chiunque al di fuori di me, vedendo quell'exploit, ha detto: questo ragazzo è forte, comunque promette bene. Io sono morto dentro perché volevo vincere al primo tentativo e smetterla lì, nel senso non gareggiare più. Non avendo vinto e avendo visto i margini che avevo per arrivare a vincere, che non erano ancora quelli giusti, quindi io non potevo ancora vincere, perché se non fosse successa quella cosa lì, comunque non avrei vinto la gara, secondo me, ho cominciato a vedere il percorso. Ho detto: qua ci vuole tempo per arrivare a vincere. E ho cominciato a gareggiare 2 o 3 volte l'anno quando facevo anche scherma. E quest'anno, che è il primo anno dove io ho del tutto abbandonato la scherma, mi sto concentrando e sto gareggiando solo nel CrossFit. Ovviamente, come hai detto tu, i cambiamenti fisici anche su di me li vedo, perché adesso sono incentrato totalmente su questo. E c'è un circuito mondiale, ovvero ci sono gli Open, dove tu registi dei video e mandi il video al
E
quartier
come
generale del
funziona questo
CrossFit.
video? Cioè io registro un video, ma non c'è un mo non posso barare?
Esatto,
Io ovviamente ci penso subito.
c'è un'applicazione che si chiama Waterproof, dove tu non puoi tagliare il video non può essere tagliato. Se tu invii il video a un'altra persona, il video viene spezzettato, e invece noi nella qualifica c'è bisogno del video dall'inizio alla fine, dove tu inquadri gli standard. C'è un giudice certificato da CrossFit che deve assistere alla qualifica, e dopodiché tu invii il video e loro stanno, in base alle inquadrature che loro ti danno, dove tu devi posizionare la telecamera, loro valutano se tu nello spot sei sotto al parallelo, se nelle trazioni sei andato col mento oltre la sbarra, tutte queste cose tecniche, e correggono il video dandoti delle penalità qualora tu non riuscissi a rispettare gli standard. Quindi c'è dietro un lavoro incredibile, perché tu non puoi barare, ma non puoi neanche sbagliare l'inquadratura, perché se tu sbagli l'inquadratura è considerato comunque penalizzazione. Quindi ci vuole uno che ti inquadra, il giudice che ti corregge live, l'altro che poi ti andrà a correggere, e quindi c'è una sorta di preparazione anche per questo. E per arrivare al top, diciamo che nel CrossFit sono i CrossFit Games, quelli di cui parlavi te, bisogna fare dei passaggi, ovvero fare gli open, che sono aperti a tutti, dopodiché c'è uno sbarramento, il primo 10% al mondo passa ai quarterfinal, dopodiché i primi 40 per regione, che sarebbero Europa, Asia, America, Sud America e tutto quanto, vanno a farsi una semifinale, i semifinal live. E da qui i primi 10 europei, i primi 10 americani, i primi 5 asiatici vanno ai Games. Per farti capire dove sono posizionato io in questo momento,
Volevo sapere tu dove stai adesso in
io
questo processo.
quest'anno ho passato lo sbarramento degli Open, stavo passando i quarterfinal, ho avuto un infortunio allo scafoide al polso che mi ha impedito di passare nella top 40 europea. Nella top 40 europea poi sarebbe stata gara secca per andare ai Games, quindi mi manca uno step. Che l'anno prossimo
Quanti
spero di fare.
italiani sono andati ai CrossFit Games? Ma lì già essere ai CrossFit Games,
Allora, nella storia due, per dirti.
quindi sto dicendo già arrivarci è una cosa pazzesca, immagino.
Sì. Per un italiano è davvero, davvero difficile perché è uno sport che in Italia è arrivato relativamente da poco, ma che all'estero, anche a parità di tempo in cui è arrivato, l'hanno interpretato subito in un'altra maniera. Ad esempio, i francesi, i russi,
Ancora sti francesi.
sì, i francesi sono ovunque, mannaggia. Purtroppo i francesi ci arrivano prima alle cose, è incredibile, ma è così.
I francesi hanno un sistema sportivo migliore rispetto a quello italiano, ma nettamente, hanno un ministero dello sport che è più sviluppato e prendono gli sport seriamente e non esistono gli sport minori, quindi naturalmente loro hanno un sistema piramidale. Beh, io lo vedo nella scherma, però l'ho visto in qualsiasi sport. Che ti porta ad alzare tantissimo il livello medio. Quindi con un
Sì.
livello medio molto più alto, il livello alto è ancora più alto. Io, tornando sempre alla scherma, che è stato il mio pane per quasi 35 anni, uno come te nella scherma francese, viene inserito, cioè ci arriva di più, non deve farcela da solo, è il sistema che lo aiuta e quindi ovviamente innalzano il livello e questo ti porta naturalmente ad essere prima a tirare i migliori coi migliori e di conseguenza a far crescere il livello generale. Penso che nel CrossFit funzioni uguale perché io l'ho un po' studiato, il sistema francese funziona uguale un po' in tutti quanti gli sport, infatti i francesi sono una di quelle nazioni che se ci pensi sì è grande, ma non poi così tanto grande, eppure è forte in tutti gli sport di qualsiasi disciplina, praticamente di tutto. Cioè, guardi le classifiche di tutto e ci sono sempre i francesi.
Esattamente, esattamente. E poi avendo capito che diciamo il CrossFit è una disciplina dove si può fare business, c'è tanta pubblicità, tanti sponsor, ci sono un paio di eventi in Francia che sono non a livello dei CrossFit Games, ma quasi, sono al top in Europa. Ce n'è uno, si chiama il French Throwdown, che si fa a Parigi ed è una cosa spaventosa. A livello di organizzazione ci sono cinque campi gara, sempre davvero di stare in America, e il Montepremi, cioè una gara di CrossFit di quel livello, arrivi a vincere davvero un montepremi da sportivo professionista di alto livello.
Poniamo un esempio, una gara di Coppa del Mondo di scherma non dà niente, salvo la gara di Doha che se si vince, se non sbaglio, dà 5.000 dollari al vincitore, anzi, fino a un po' di anni fa era anche tra l'altro diversificato, era tipo 5.000 i maschi e 3.000 le femmine, se non sbaglio sono riusciti a renderli pari perché lì è un po' difficile. Comunque, quindi diciamo, poniamo che una gara di Coppa del Mondo di scherma si prendono 5.000 dollari, che non è vero perché si prendono solo a una gara. Quanto si prende se si vince l'equivalente nel CrossFit?
Allora, ti dico solo che io gareggiando in Italia finora 5.000 euro rischio di vincerli su tre gare d'Italia. Poi, in tre gare d'Italia, in Italia. Dopodiché, gare di Coppa del Mondo, comunque circuito CrossFit a livello europeo, io ora vado a gareggiare ad Atene, Montepremi 10.000 euro al primo, Madrid 30.000, French Throwdown si arriva quasi a 70.
Sì, e lì si capisce che c'è un movimento differente e anche.
Ovviamente la concorrenza è spietata, nel senso che lì ti trovi davvero campioni dei CrossFit Games che prendono l'aereo dall'America e vengono a gareggiare qua, perché comunque sia nel loro immaginario vengono a farsi soldi facili. Però in realtà c'è un introito dietro che gira attraverso le sponsorizzazioni che permette a questi eventi di essere pubblicizzati. Gli organizzatori di questi eventi sono persone, diciamo, che ne sanno a livello sportivo e quindi generi degli introiti che permettono anche agli atleti di poter fare vita d'atleta. Cioè, un crossfitter di medio-alto livello europeo può sostentarsi solamente gareggiando, perché tolte queste super gare, uno può gareggiare in altre competizioni, magari minori, ma comunque sia può farlo da professionista. Cosa che con la scherma e con altre discipline, diciamo, olimpiche del tipo, è impossibile, credo.
Ma il CrossFit arriverà mai secondo te alle Olimpiadi o non è
Secondo me sì.
possibile?
Secondo me sì, perché si sono mossi, hanno fatto una federazione internazionale che si chiama Functional Fitness. Quindi CrossFit è un marchio registrato, come l'Ironman.
Certo.
Quando hanno fatto l'Ironman e l'hanno voluto portare alle Olimpiadi, l'hanno chiamato triathlon. Stessa cosa nel CrossFit. Infatti, se ci fai caso, dalle prossime Olimpiadi non ci sarà più il sollevamento pesi alle Olimpiadi e stanno cominciando a togliere tutti gli sport presi singolarmente per poterne poi mettere uno dentro che mette assieme tutto quanto. E quindi, secondo me, il Functional Fitness, non CrossFit, ma è quello, arriverà alle Olimpiadi nel giro di 2 o 3 edizioni. E
Io ho
come sempre è stato troppo in
seguito.
ritardo per poterci
Ma
andare.
non è detto, non è detto. Io, guarda, ora ho 40 anni e. Guarda, lo so che lo dicono tutti, però io mi sento veramente. Cioè, mi sono tenuto bene, ho fatto un sacco di prevenzione durante la mia carriera. Ho avuto fortuna che, a parte l'infortunio della mano, che era molto pesante, ma non ho avuto infortuni, diciamoci, muscolari. E mi rendo conto che, insomma, non ti voglio dire che sto meglio adesso di prima, però mi sto tenendo molto bene, quindi non si sa mai cosa si fa, perché io vedo che adesso a livello di prevenzione, a livello di anche conoscenza di quello che si fa nell'allenamento, siamo over the top rispetto a quando ho iniziato, e io non ho iniziato 70 anni fa, ho iniziato appunto a lavorare, diciamoci, a livello professionale 20-25 anni fa. E adesso, cioè, pur avendo lo staff che bene o male è sempre stato lo stesso, mi rendo conto che si è evoluto tantissimo il modo di allenarsi. E penso che, sì, per quanto il CrossFit mi rendo conto che è abbastanza invasivo, no? Vedo che ci sono un
Sì.
po'
Sì,
di infortuni, un po' l'unico
è uno
lato
sport,
negativo,
diciamo,
diciamoci.
sì, ma fa parte del gioco, nel senso è talmente multidisciplinare, talmente ti stimola talmente tanti distretti muscolari, tendini, articolazioni, che in realtà non è tanto lo sport pericoloso, ma quanto la non padronanza tecnica del gesto. Devi essere tecnicamente perfetto sotto stanchezza a fare tutto, perché altrimenti ti fai male. Non c'è margine di errore. Però se sei tecnicamente valido, non è uno sport che è pericoloso. Quello che cerco io di trasmettere ai miei clienti, ai miei allievi, è questo qui. Ti arriva la signora di 50 anni che ti dice io non faccio CrossFit perché mi spacco le ginocchia, tu gli fai capire che in realtà con le giuste propedeutiche e con la tecnica giusta anche la signora di 50 anni si può allenare. Così come il ragazzetto di 10 anni, cioè io ho una clientela abbastanza vasta proprio per questo motivo qui, perché sto cercando di far capire che non è pericoloso, anzi, è l'insieme di vari sport, quindi qualcosa c'è di meglio. Secondo me, a livello puramente di prestazione, niente, però è così, ci vuole tecnica, come in tutte le discipline sportive. Chi pensa che per fare uno sport ci voglia il fisico e basta, in realtà non ha capito niente dello sport. Senza
Io
tecnica non vai da
infatti che
nessuna
voglio
parte.
riuscire a fare 100 di girata entro quest'estate, mi è stato detto che devo migliorare la mia tecnica, infatti adesso mi metterò a cercare di migliorare la mia tecnica, perché io giro troppo alto, devo girare più basso, mi hanno detto.
sì.
Però entro quest'estate, lo dico qui ufficialmente, farò un video in cui faccio girata con 100 kg, perché per ora sono arrivato a 90, ma io voglio arrivare a 100.
No, si fa, si fa.
Tu fai di più, tu fai 140, ho visto.
Sì, diciamo massimale 160, però sì, ma è pratica, praticando tutti i giorni, impazzendo per cercare di
Assolutamente.
migliorarsi, è così.
Comunque va bene, dai. Allora, abbiamo detto, sei arrivato ad aprire una palestra tua, quindi tu adesso hai una palestra, hai un box tuo
Sì.
con l'aiuto, abbiamo detto, di un socio che però sei riuscito, diciamoci, a tirare fuori come sempre grazie alle tue skill, no? Poi completa un po' questa parte della storia perché io ti avevo interrotto prima.
Ok, io uno dei miei primi clienti è stato il mio attuale socio, ovvero ci siamo conosciuti in un periodo dove tra quarantene e tutto quanto era molto difficile allenarsi. Lui era molto scettico riguardante il CrossFit e quello che io proponevo lui di fare, però diciamo che ha visto dei miglioramenti sul suo fisico. E quindi mi ha seguito per circa un anno. Nel frattempo ha visto anche come lavoravo io con le persone. E lui, essendo un imprenditore, ha visto il numero di persone che io muovevo e quello che generavo da questa disciplina, o comunque sia da tutto quello che c'era, da quello che c'era dietro, e ha deciso, mi ha fatto la proposta per poter aprire un posto assieme. Ovviamente in Italia trovare una struttura che abbia tutte le caratteristiche per poter ospitare perché io ho aperto un centro fitness, quindi abbiamo sala pesi, sala corsi più sala CrossFit. E trovare un posto così in Italia richiede tempo, richiede svariate abilitazioni che devono arrivare dai comuni, regioni, roba varie, quindi sono passati altri 6 mesi e dopodiché siamo riusciti ad aprire questa palestra ad ottobre e diciamo che è stato l'ennesimo obiettivo raggiunto, nel senso che in una zona dove comunque sia satura di palestre, qui attorno ce n'ho una a 150 metri, aprire l'ennesima palestra è stato, diciamo, un azzardo. Noi siamo riusciti proprio perché abbiamo diversificato il prodotto e siamo riusciti soprattutto a darci degli obiettivi, ovvero per una struttura appena aperta arrivare a 300 iscritti in un contesto come Formia è stato tantissimo nel giro di neanche un anno. E quindi diciamo che questo sodalizio tra me e il mio socio è andato a buon fine. Quando lui mi ha fatto la proposta e io gli ho parlato la mia idea, lui mi ha detto sei pazzo.
E
E
tu hai capito che era una buona idea.
esatto. E lui però dicendomi sei pazzo non ha mai detto no. Mi ha dato il suo parere e soprattutto le sue competenze, perché lui ha svariate attività e nella parte gestionale, nella parte dove io non voglio entrare perché non mi sento all'altezza, ho lui. Quindi è questa la cosa che ci ha, diciamo, resi complementari, nel senso che io faccio l'aspetto tecnico, io faccio le pubbliche relazioni con le persone, sto qui, lavoro e tutto quanto, lui fa tutta la parte che io non so gestire. E quindi lavorando con questo metodo stiamo riuscendo a portarci a casa belle soddisfazioni e credo che questo sia il top per quanto riguarda la società, perché altrimenti avrei dovuto fare tutto da solo e avrebbe richiesto più tempo. Quindi sono contento di come è andata la cosa, sono contento di aver aperto un centro qui a Formia che non c'era, così strutturato così non c'era e devo dire la verità, un altro progetto è andato a buon fine. Ovviamente adesso dobbiamo migliorarci perché dall'anno prossimo ci saranno novità, però sono contento di come sta andando. E diciamo che tutto questo è stato possibile anche grazie al percorso che ho avuto negli anni, nella scherma, nel dovermi dare da fare per cercare sempre il modo di farcela comunque. E quindi sì, devo dire che sono contento frangente della mia vita, di questi anni, di come sto lavorando e di tutto quanto, quindi sì.
Bene, bene, cavolo. No, è bello sentire. Sì, io ho visto, diciamoci, un'altra delle skill che vedo qui è il capire, insomma, di delegare, ma soprattutto delegare a chi è capace, cioè, non, di fare quello che dobbiamo fare. C'è bisogno di fiducia, ovviamente, però in questo caso tu dici: io arrivo fino a qui e da qui a qui arriva il mio socio, e questo qui ci vuole una capacità anche di fare questo. Quindi diciamoci che per ora io ti sento, diciamoci, super focus, laser focus, come dicono gli americani. Spiegami un po' invece com'è una tua giornata tipo, cioè oggi è il 1º maggio, il giorno che stiamo registrando, il giorno della festa del lavoro, e tu appunto mi hai detto: aspetta un attimo che mi alleno, poi dopo facciamo l'intervista. Com'è la tua giornata tipo? Come funziona?
Allora, la mia giornata tipo è in base agli impegni lavorativi che ho, varia. Diciamo che mi sveglio sempre presto perché comunque sia la forma mentis da atleta è quella. Cerco di, nella prima parte della giornata, di sbrigarmi tutte le faccende, sia in palestra a livello gestionale che il mio allenamento. E poi comincio, abbiamo dei dipendenti, quindi adesso io non devo lavorare con tutte le persone, ma ho solamente i miei clienti nel mio pacchetto personal. Quindi io ho la possibilità di potermi organizzare le fasce orarie e dove alterno allenamento mio, lavoro con i personal e cerco di tenermi anche delle fasce orarie durante la giornata dove col mio socio analizziamo la situazione e cerchiamo nuovi progetti, nuove cose per poter comunque sempre incrementare. Anche perché sulla mia pelle ho scoperto che non c'è riconoscenza nel fitness. Quindi la palestra più bella del mondo, mi trovo bene, magari ne apro un'altra a 50 metri che offre una cosa che non offro e ciao, arrivederci, grazie. Quindi
Bisogna
non
sempre
devi,
migliorarsi.
esatto, non puoi mai stare tranquillo. E quindi di conseguenza la mia giornata inizia presto e finisce tardi, perché rientro a casa sempre oltre le 11 di sera e così. Però sono contento perché so che non sarà sempre così, non è gestibile all'infinito così, però è il momento di battere il ferro adesso perché è caldo, quindi di conseguenza se voglio continuare a portare avanti la carriera sia agonistica nel CrossFit, sia a livello imprenditoriale come coach e tutto quanto, personal, devo assolutamente fare questo. Non c'è una seconda opzione,
Stai
quindi è
facendo due
stato
lavori
difficile.
fondamentalmente.
Esatto. E non...
E senti,
Sì.
scusami se ti interrompo, no,
Dimmi, dimmi.
finisci pure.
No, dimmi, avevo fatto.
E volevo sapere, segui una dieta particolare? Mangi quello che ti va? Sai quanto ci stai dietro? Penso di sì, immagino.
Ci sto dietro tantissimo, ma non per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, classico della dieta, nel senso non lo faccio per stare in forma, ma lo faccio per sopravvivere, perché con questi orari sballati e tutto quanto non posso permettermi di saltare tanti pasti, di non curare l'idratazione, perché appunto già il recupero è difficile, avendo 29 anni e non 20 e non avendo la possibilità di poter avere tutte le ore di recupero che ha un atleta che fa solo quello, devo concentrarmi anche su altro. Quindi l'integrazione, quindi l'alimentazione, mi faccio seguire e sono abbastanza soldatino, nel senso che se mi dicono una cosa, io la faccio perché delego a persone di cui mi fido, professionisti, e da lì eseguo e non mi faccio domande. E quindi l'alimentazione sì, soprattutto nel mio caso è fondamentale, perché altrimenti non riuscirei proprio a stare dietro a tutte le cose che devo fare e come devo farle, anche perché poi sono sforzi di un certo tipo, anche il focus di stare dietro una persona per un'ora, one to one, dandogli comunque sempre qualcosa, è veramente dispendioso. E quindi sì, l'alimentazione mi faccio seguire e la seguo alla lettera.
La puntata prima della tua è con una dietologa, anzi una biologa nutrizionista, e quindi chi ascolta qui probabilmente ha già sentito la puntata prima e sa l'importanza, del cibo come proprio benzina per far funzionare il nostro corpo, sia normalmente che soprattutto per funzioni cognitive o funzioni atletiche. Mi interessa sapere, giusto per curiosità, sai quante calorie mangi in un giorno? Più o
Sì.
meno?
Sì.
Quante sono?
Allora, calcola che ti faccio prima un conto.
Vabbè,
Il
ci
mio
sono
metabolismo.
ovviamente i periodi di carico, di scarico, eccetera, eccetera. Io
Esatto.
c'ho una media,
Però
ecco.
io peso 95 kg per 1,79. Il mio metabolismo basale è di 3100 calorie. Quindi io a riposo brucio 3100 calorie. Faccio uno stile di vita che dire attivo è dire poco. io arrivo a mangiare in un giorno anche 6.000 calorie. Che
quelle
tutti
che io
quanti.
faccio per una gara di scherma, praticamente. 5.000 ne
Esatto,
faccio, fatto il calcolo più o meno.
esatto. Che a dirla così sembra fantastico, nel senso mangio 6.000 calorie di dolci e siamo tutti contenti. In realtà non è così, perché stai sempre, devi sempre mangiare, sempre attento a quello che mangi, cibi puliti e tutto quanto, e 6.000 sono tante. Ma me ne rendo conto perché basta che salto qualche giornata, che magari salto qualche pasto, robe varie. Ho meno energia e soprattutto perdo peso, perché per mantenere questa massa muscolare a questo stile di vita devo per forza associare l'alimentazione. Comunque sì, 6.000 calorie.
Ammazzo, no, io sono proprio fuori. Io stavo riparlando appunto con la dietologa. Adesso io devo rifare il test del basale perché è una vita che non lo faccio. Io mi ricordo che quando ero atleta, diciamoci atleta e giovane, ero vicino alle 3.000 di basale, 2.6, una roba del genere. Adesso, secondo i miei calcoli, sono intorno alle 2.000, ma non è detto. Però sì, assolutamente è molto difficile perché i muscoli bruciano molto di più di tutto quanto, quindi solo averli brucia calorie. Ok, quindi la tua giornata tipo, tu ti svegli, vai in palestra, stai in palestra, cioè fai sia la parte, diciamoci, burocratica che la parte di allenamento. Quindi prima di tutto però il tuo allenamento, giusto? Prima ti alleni tu,
Sempre, sempre.
assolutamente, giusto. E poi dopo cominci ad allenare. Ok, poi per il resto ce l'hai del tempo libero? Mi hai detto di no, però ce l'avrai qualche passione, giochi a
Sì,
golf, qualcosa.
no, io sono. Allora, diciamo che ho dovuto tagliare tante passioni. Io prima ne avevo tante, suonavo la chitarra, giocavo a tennis, mi piaceva andare in mountain bike. È sempre relativa allo sport, diciamo. Sono un tipo molto sportivo, però, e avevo varie passioni, giocavo a basket.
Me lo ricordo il basket, anche i ritiri che si giocava ogni
Sì,
tanto.
ero sempre, diciamo, nel mondo dello sport. Poi sono un grandissimo tifoso della Juventus, quindi mi piace guardare il calcio,
E
mi
dovrai
piace guardare il
avere anche un
basket.
lato negativo.
Seguo l'NBA, seguo vari sport. Diciamo che da un anno a questa parte, dall'apertura della palestra, ho dovuto sacrificare molto per quanto riguarda il discorso proprio tempo libero materiale. Però cerco di ritagliarmi comunque sia i miei spazi. So che purtroppo o per fortuna per gestire cose del genere non puoi condurre proprio una vita normale a 360 gradi, però non mi lamento, diciamo.
Però il gioco, insomma, il prezzo vale.
Sì.
Guarda, non ti voglio rubare altro tempo, anche perché siamo arrivati più o meno a dove volevo arrivare. Mi è venuta solo, dove vuoi andare ora? Me l'hai già detto, quindi diciamoci l'obiettivo è i CrossFit Games e immagino sia anche far crescere la tua palestra, giusto? Hai
Esatto.
degli altri obiettivi? Non dirmi i sogni, perché i sogni non si dicono, però almeno io la penso così. Però diciamoci che continuare in questo percorso immagino sia il tuo obiettivo, giusto? Da entrambe le parti.
Esatto, esatto. In primis c'è l'aspetto agonistico, perché ho 29 anni, penso di averne ancora per 6-7 di alto livello in questo sport e voglio quindi raggiungere quell'obiettivo lì. Dal punto di vista professionale, lavorativo, imprenditoriale, la palestra e soprattutto cercare di far crescere il mio nome come personal trainer per poter poi dopo aprire altri centri, studi personal qua nella mia zona. E ho già adocchiato un po' di posti, quindi progetti ce ne stanno sempre.
Non diciamo altro, l'importante è che appunto la mente lavori. E senti, ultima domanda che è un po' marzulliana, un po' complicata, però te l'avevo già un po' accennato prima, però a me interessa molto. Siccome mi piace tantissimo, ovviamente hai ottenuto tantissimo, però mi piace molto la tua mentalità, perché molta gente nel tuo percorso si sarebbe fermata un sacco di volte, oppure avrebbe scelto, diciamoci, la via forse più semplice, la via quella che gli si presentava davanti. Cosa vuoi dire al te stesso diciottenne? Inteso, quando hai 18 anni, diciamo c'è quel momento nella vita in cui non sai cosa vuoi fare, ovviamente magari hai le possibilità, ma non lo sai, no? E dopo quando si cresce, la tua mente dice, cavolo, però se avessi saputo questo a 18 anni, eccetera, eccetera. Cosa vorresti dire all'Andrea diciottenne?
Guarda, in realtà io ho una filosofia abbastanza diversa, nel senso che io credo che tutto quello che ho fatto finora, o che comunque sia, che tutti quanti facciamo, siano proprio dei pezzetti che devono andare così per poi arrivare adesso ad avere questo pensiero. Quindi dirlo al me diciottenne magari mi precluderebbe tante cose che poi ho vissuto che mi hanno fatto diventare quello che sono ora. Quindi sarebbe una sorta di dirgli sulla fiducia di non fare delle cose, quando in realtà credo che il percorso sia la cosa migliore, nel senso che viversi determinate cose ti fa arrivare poi nell'età giusta ad avere delle consapevolezze. E credo che questa sia la cosa più importante, nel senso di non avere mai paura di sbagliare, questo sicuro, ovvero succede, l'errore, la sconfitta, capita a tutti, capita a chiunque, e quindi questa cosa qui uno la deve mettere in preventivo. Quando uno impara a perdere e accetta soprattutto di perdere, poi può provare e fare qualsiasi cosa, perché non hai ben chiaro che non può andare peggio di così, nel senso, se ti vuoi giocare le tue
Certo.
carte, te le giochi. E questo penso sia l'unica cosa. Per il resto io mi direi al me stesso diciottenne di viversi tutto quello che si è vissuto nella maniera in cui ha fatto, perché poi dopo col tempo ci si diverte.
Eh certo, no, ma io la penso come te, quindi diresti semplicemente di andare avanti così. Va bene,
Esatto.
ragazzi, un'ora l'abbiamo fatta anche oggi. Andrea, allora, grazie innanzitutto, grazie per
Grazie a te.
aver condiviso con il Forza Italia Podcast, con tutti noi, la tua storia e i tuoi pensieri. Puoi dirci dove ti possiamo trovare, sia sui social che di persona?
Ora, io sono a Formia, la mia palestra è Cross Your Limits, la trovate sia su Instagram al nome Cross Your Limits e a me mi trovate sui social, soprattutto su Instagram Andrea Russo e niente, fatemi un giro, vedete di che cosa parlo, che cosa faccio e niente, è stato un piacere come sempre.
È un piacere mio. Era Andrea Russo e noi ci sentiamo alla prossima puntata del Forza Italia Podcast.